Benvenute e benvenuti su Pedagogia Itinerante. Oggi parliamo di apprendimento esperienziale, grazie a questo testo che sto leggendo, che si intitola appunto Apprendimento esperienziale, fondamenti e didattiche, scritto da Pier Giorgio Reggio. È un argomento molto vasto, molto ampio e di fondamentale importanza per il mondo educativo in genere. Quindi dedicherò alcune puntate a questo argomento. E nella puntata di oggi vorrei iniziare con un'introduzione e la presentazione di un autore che sta alla base dell'apprendimento esperienziale, del concetto di apprendimento esperienziale, uno dei tanti, che è John Dewey. Iniziamo col dire che l'apprendimento esperienziale ha come centralità il processo di apprendimento, appunto. Spesso si sente parlare anche di educazione esperienziale, che è un termine che a me piace di più, lo sento più affine al mio modo di vedere l'educazione, il mondo dell'educazione, ma educazione esperienziale forse fa più riferimento a un insieme più ampio di processi che comprendono sicuramente il processo di apprendimento, ma anche dei processi di carattere sociale, che includono quindi la relazione. Quindi quando parliamo di educazione esperienziale stiamo comprendendo non soltanto l'attività esperienziale che genera apprendimento, ma stiamo considerando anche tutta la parte relazionale dei processi, quindi all'interno del gruppo, tra i bambini e le bambine, tra gli elementi del gruppo e l'ambiente esterno, e tutta una serie di processi relazionali, anche con le figure educative. Quando parliamo di apprendimento esperienziale, facciamo riferimento alla relazione che c'è tra pratica e conoscenza, quindi tra azione e apprendimento. La pratica e la conoscenza non hanno un rapporto di subordinazione, cioè l'una non è più importante dell'altra, ma devono essere inserite all'interno di un percorso che comprende sia l'azione che le emozioni e che le relazioni. In questo modo possiamo giungere al nostro scopo, che è quello di aumentare l'efficacia nell'apprendimento. Questo perché l'apprendimento esperienziale è un modo, un modello per poter giungere all'apprendimento ed è efficace in quanto inserisce all'interno dell'attività un'azione in prima persona, un coinvolgimento diretto del soggetto, che nel nostro caso è il bambino o la bambina, che quindi svolge un'azione, prova delle emozioni, intesse delle relazioni con gli altri elementi del gruppo e all'interno di questo grande calderone poi quello che ne esce è una fantastica ricetta che aumenta l'efficacia dell'apprendimento. Quindi nel nostro caso dobbiamo vedere l'apprendimento esperienziale come una strategia per poter facilitare, per poter aiutare, per poter sostenere l'apprendimento attraverso delle attività pratiche che coinvolgono in prima persona il bambino, la bambina, le sue emozioni e le relazioni con gli altri membri del gruppo. Quindi abbiamo detto che l'apprendimento è un percorso, ma il cuore dell'apprendimento esperienziale è appunto l'esperienza. L'esperienza che ormai è riconosciuta anche a livello scientifico sempre di più come una delle fonti essenziali dell'apprendimento. Tra le altre cose, chi non ha mai sentito il proverbio cinese che recita ascolto e dimentico, vedo e ricordo, faccio e capisco? Beh, è molto utilizzato, soprattutto sui social, soprattutto negli ultimi anni. E questo che cosa ci fa capire? Che anche nell'antichità i saggi, chi si occupava della conoscenza del mondo antico, avevano già visto delle potenzialità nel fare. In questo caso contrapposto al sapere inteso come studio mnemonico, come studio esclusivamente mentale. Quindi la grande differenza tra chi fa e chi sa. Ma come abbiamo detto prima, l'apprendimento esperienziale non vuole creare delle barriere, non vuole creare un rapporto di subordinazione tra pratica e conoscenza, ma anzi vuole creare un legame, perché la pratica porta alla conoscenza aumentando l'efficacia nell'apprendimento. Quindi il cuore dell'apprendimento esperienziale è l'esperienza, che è riconosciuta, come dicevamo prima, come una delle fonti essenziali dell'apprendimento, ma l'esperienza anche che tenta di superare i limiti dell'educazione formale, valorizzando l'educazione non formale e l'educazione informale. Vedremo poi nelle prossime puntate del podcast la differenza tra di questi due termini, tra questi due modelli, tipi di apprendimento. L'esperienza assume inoltre la centralità del soggetto in formazione. Quando sentiamo gli slogan il bambino al centro, il bambino di qua, il bambino di là, pensiamo che se viene applicata come metodologia didattica, come strategia didattica, quella dell'apprendimento esperienziale, la probabilità che il bambino o la bambina, e quindi il soggetto, sia realmente all'interno della centralità del processo e del progetto è molto più alta. E infine l'esperienza può essere rivolta ai più giovani. Si sente tanto parlare di formazione esperienziale, di apprendimento esperienziale applicato al mondo delle aziende, al mondo del lavoro o più in generale agli adulti, ma questo non esclude che l'apprendimento esperienziale sia adatto anche come strategia formativa didattica anche ai più giovani, quindi non soltanto agli adolescenti e alle adolescenti, ma anche alle bambine e ai bambini. Anzi, mi permetto di dire che in questo caso forse l'esperienza per un bambino o per una bambina all'interno di un processo, di un percorso di crescita e di apprendimento continuo sia più efficace che con gli adulti, perché le bambine e i bambini vivono di esperienze, la loro quotidianità è immersa di esperienze sempre diverse e sono fondamentali per creare la base delle loro conoscenze e del loro modo di vivere. Quindi come introduzione del termine apprendimento esperienziale, più o meno, credo che abbiamo detto tutto. All'interno di questo testo, del quale ripeto il titolo, Apprendimento esperienziale, fondamenti e didattiche, viene fatta una bella introduzione. E poi si parte subito con le origini dell'apprendimento esperienziale. La maggior parte delle fonti vengono prese da contributi di tipo psicopedagogico del Novecento. Primo autore, filosofo, scienziato, pedagogista, pensatore che viene citato in questo libro è John Dewey, che inserisce l'apprendimento esperienziale tra i principi fondanti dell'attivismo pedagogico. Cos'è l'attivismo pedagogico? È una teoria pedagogica fondata sulla concezione dell'attività dei bambini e delle bambine come elemento educativo determinante. Fantastico, io adoro John Dewey, adoro questa definizione che ci fa capire quanto l'azione molto spesso sia più importante della lezione, tra virgolette, passatemi il termine. Quindi più uscite in giardino e meno teste chinate sui libri. Poi ovviamente questo non vale sempre, ma per quanto riguarda la scuola primaria, che è diciamo l'ambito, il periodo scolastico del quale ho più riferimento diretto, credo fortemente che l'apprendimento esperienziale possa avere un ruolo enorme e determinante per lo sviluppo degli apprendimenti, per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. E tra l'altro, leggendo le indicazioni nazionali, che sono un po' la Bibbia degli insegnanti, delle maestre e dei maestri, salta all'occhio come l'apprendimento esperienziale sia implicito all'interno delle richieste, anzi non delle richieste, scusate, delle indicazioni che vengono date per poter strutturare i vari programmi, le varie attività all'interno della scuola del primo ciclo. Quindi cosa dice il caro vecchio Dewey sull'esperienza? Dewey sosteneva che l'esperienza fosse alla base della vita, questo perché ha carattere cumulativo e carattere evolutivo, quindi si accumulano esperienze e le esperienze ci fanno evolvere, ci fanno crescere, ci fanno anche cambiare, ma, udite udite, non tutte le esperienze sono educative. Quindi è arrivato il momento del primo estratto di questo libro, dal capitolo sulle origini dell'apprendimento esperienziale, che recita: Dewey assume in tutta la propria provocatorietà critica la domanda che tanti educatori, insegnanti, formatori quotidianamente si pongono, relativa al fatto che non tutte le esperienze sono educative. Ovviamente ci sono anche delle esperienze diseducative. Le esperienze possono generare, per Dewey, abitudini che limitano le capacità delle persone, possono ridurre la possibilità di avere ulteriori esperienze in futuro, così come possono recare benefici immediati ma non duraturi, oppure risultare sconnesse e non riconducibili dal soggetto ad un percorso di crescita. Se non tutte le esperienze sono educative, a quali condizioni lo possono diventare? I criteri che egli adotta per rispondere a questo interrogativo sono assai noti e sono stati, nel tempo, assunti nell'ambito di varie teorizzazioni pedagogiche. Si tratta delle caratteristiche della continuità e dell'interazione. estratto veramente, veramente interessante. Quali sono queste caratteristiche di continuità e interazione? Molto semplice. C'è continuità, c'è caratteristica di continuità, quella che Dewey chiama continuum esperienziale, quando le esperienze non sono singole e a sé stanti, ma conducono nel tempo allo sviluppo di nuove esperienze, alla creazione di nuove attività che in qualche modo sono correlate con le attività precedenti e hanno lo scopo di trasportare, accompagnare le bambine, i bambini, gli adolescenti, gli adulti all'interno di un percorso, un continuum esperienziale appunto, che ha lo scopo di aumentare sempre di più l'apprendimento, aumentare le conoscenze. E questo presuppone ovviamente da parte nostra, che siamo figure educative che propongono le attività, una progettazione a monte. Una progettazione che è il cuore della difficoltà di chi vuole inserire attività esperienziali all'interno del proprio progetto, della scuola, del gruppo di bambine e di bambini con i quali ha a che fare, anche in un campo estivo, un campo solare. Se faccio un'attività esperienziale sporadica, fine a se stessa, che inizia, finisce, questo non vuol dire fare apprendimento esperienziale, questo vuol dire fare un laboratorio. E va benissimo, sono fantastici alcuni laboratori, ma non si può dire di fare apprendimento esperienziale, di svolgere delle attività di apprendimento esperienziale. Sono dei laboratori sporadici, belli, utilissimi, però non stiamo facendo apprendimento esperienziale. La seconda caratteristica, che è quella dell'interazione, presuppone che all'interno di un'attività esperienziale ci sia interazione sia all'interno del gruppo e sia dei singoli o delle singole con l'esterno, e che quindi queste interazioni abbiano un'influenza in noi. Se c'è interazione, se c'è continuità, la qualità delle esperienze educative sarà una qualità tale da portare a raggiungere degli apprendimenti. E le figure educative? Anche per questo argomento leggiamo un estratto del testo. L'esperienza autentica ha un aspetto attivo che cambia in qualche modo le condizioni obiettive sotto cui si compie l'esperienza. Non si tratta qui unicamente della constatazione dell'importanza dell'ambiente ai fini della riuscita di ogni processo educativo, quanto piuttosto dell'approccio educativo che è richiesto a chi propone percorsi educativi. Soprattutto egli dovrebbe conoscere in che modo utilizzare la situazione circostante, fisica e sociale, per estrarne tutti gli elementi che debbano contribuire a promuovere esperienze di valore. Quindi, per promuovere esperienze di valore, non basta essere in un ambiente coinvolgente, accattivante, che stimola la motivazione intrinseca delle bambine e dei bambini o dei soggetti in formazione, ma è fondamentale che la figura educativa sia in grado di coinvolgere, organizzare, condurre, risolvere problemi, interagire in modo efficace all'interno del gruppo, che conosca le potenzialità del luogo. Quindi ancora una volta possiamo dire che non ci si può lanciare, non si può improvvisare la didattica, non si può improvvisare l'apprendimento esperienziale, come non si può improvvisare l'outdoor education. Questo lo dicevamo nelle scorse puntate, grazie alla lettura del libro Outdoor Education, l'educazione sicura all'aperto. Insomma, l'educazione è diversa dall'improvvisazione. C'è una parte di improvvisazione che è sempre utile quando si ha a che fare con bambine e con bambini. Non vedono l'ora che ci sia un momento in cui la figura educativa prende il controllo e magari stupisca tutti con effetti speciali, che poi cambiano in base al luogo, alla situazione. Ma quella dell'educatore o dell'educatrice è una professione seria che ha bisogno di studio, disciplina, progettazione, conoscenza dei processi psicologici, conoscenza della didattica, conoscenza dell'ambiente naturale all'interno del quale si vogliono sviluppare le attività, conoscenza di un milione di cose che infatti vengono insegnate in teoria all'interno dei corsi universitari e anche nei corsi extrascolastici. Poi sta sempre a noi approfondire e applicare le conoscenze. È ovvio che un diploma non basta. Concludiamo il discorso con John Dewey dicendo che implicazioni didattiche ha l'apprendimento esperienziale. Molto significative e molto evidenti. Ci sono stati creati anche degli istituti tecnici che di base propongono una didattica laboratoriale che ha una derivazione che fa parte dell'attivismo pedagogico. È ovvio che non basti, non basta che all'interno delle scuole o dei progetti in genere vengano proposte delle attività per poter dire faccio apprendimento esperienziale, il mio progetto è veramente bello, e siamo i migliori del mondo, siamo i numeri uno, il primo progetto che bla 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 bla. Non basta tutto questo. In parallelo con la strategia didattica utilizzata c'è tutto un mondo di relazione, di piccoli accorgimenti, di linguaggio che deve cambiare, altrimenti che cosa succede? Viene proposta una didattica di laboratorio, ma se ci sono sempre i voti, le pagelle, le punizioni, i ricatti, un linguaggio non adeguato per creare delle relazioni positive con le bambine e con i bambini, e allora che cosa sarà cambiato? Non sarà cambiato nulla, perché le emozioni sono fondamentali all'interno dei processi di apprendimento. Faremo sicuramente un focus anche sulle emozioni in una o più delle prossime puntate di questo podcast. Qualche considerazione finale. È semplice inserire delle attività di didattica esperienziale all'interno del proprio progetto? Assolutamente no. Innanzitutto perché non si parla di singole attività, ma di un percorso di attività. Questo presuppone, come dicevamo prima, progettare, fare fatica, organizzare, presuppone un maggiore dispendio di energie, ma anche economico. Perché se c'è la possibilità bisogna muoversi, se non bastano gli ambienti che abbiamo nei paraggi. L'apprendimento esperienziale porta dei vantaggi dal punto di vista di apprendimenti acquisiti, di obiettivi di apprendimento acquisiti? Assolutamente sì. Quindi proviamoci, inseriamo dei percorsi di apprendimento esperienziale. Se non abbiamo idea di che cosa questo voglia dire, vi consiglio di acquistare questo libro che trovate nel link nella descrizione di questa puntata. Vi ripeto il titolo: Apprendimento esperienziale, fondamenti e didattiche. Oppure esistono diverse formazioni che riguardano il mondo dell'apprendimento esperienziale. A voi la scelta. Ciò che conta è far vivere esperienze alle bambine e bambini, soprattutto all'interno dell'arco della scuola primaria, quindi dai 6 ai 10-11 anni. Questo perché all'interno del progetto educativo Scuola Itinerante noi vediamo che porta degli incredibili vantaggi in termini di motivazione, in termini di apprendimento, in termini di felicità individuale e felicità di gruppo. Ai bambini piace vivere esperienze, soprattutto se sono esperienze ludiche, soprattutto se sono proposte all'interno di ambienti naturali. Quindi vi consiglio vivamente di leggere questo libro se avete voglia di scoprire quali sono le origini dell'apprendimento esperienziale e di rimanere aggiornati su questo argomento. Bene, vi ringrazio, ci sentiamo in una prossima puntata di questo podcast, molto probabilmente parleremo ancora di apprendimento esperienziale. A presto, ci risentiamo su Pedagogia Itinerante.